/radioweb presenta /sport.
Cari amiche e cari amici, buon pomeriggio, bentornati all'ascolto. Questa è la puntata conclusiva dell'anno solare di Slash Sport, il mensile che spopola i divani a cura di Uber Perfler. Ci sarà anche Ciro Taranto, ce l'auguriamo, se non ci stesse. Comunque, se non riuscisse, gli manderemo i nostri migliori auguri. Il Kaiser ce l'ho, questo lo so già, cara regia. Grazie Pino Max, grazie Alessio Germini e grazie naturalmente al co-padrone di casa, Hubert Perfler.
Buongiorno a tutti, ciao Renzo, ciao a tutti gli ascoltatori in questa bella e speciale puntata. No, hai detto bene, qui troppo abbastanza così umiduccio, nel senso che gocciola un po' del re. Sembra, credo che
Hubert, cerchiamo di posizionarci meglio, che siamo, non è perfetta la connessione. È in piattaforma il nostro Hubert, cara regia? Sì, no? Sì, c'è stata una piccola interruzione. Oggi insieme a Hubert Perfler tratteremo nella prima parte di due eventi con epicentro a Milano, col filo rosso di un ospite che è un amico di Slash Radio Web, del mensile, del settimanale sportivo. E nella seconda parte invece faremo un po' da ponte su quel che dovrà accadere nel 2026 in una disciplina specifica, che è il calcio a 5 categoria B1, e poi andremo a incontrare, a proposito di periodo di Natale, convivialità, i vincitori di un lungo torneo che per selezioni regionali è arrivato fino alla kermesse nazionale e ha incoronato una coppia di nuovi campioni, ed è quello il classico di Natale dello scopone scientifico che prendiamo come sport, perché comunque è molto faticoso e richiede psicofisicamente tante energie. Hubert, ci sei?
Adesso ci sono e spero che mi sentiate bene.
Fantasticamente adesso.
bene, scusate prima, ma si vede che qualcosa non ha funzionato. Comunque la tecnologia è questa, non so se mi si è sentito, comunque... davo ovviamente il buongiorno a te, a tutti gli ascoltatori, alla regia, e auguravo ovviamente una bellissima trasmissione, quella di oggi, di fine anno, come hai detto, a tutti gli ascoltatori. E dico, è verissimo quello che hai detto, c'è l'ultima cosa, e poi appunto sentiremo i campioni. È stato veramente una, ma ne parleremo dopo, una maratona, perché parliamo di 105 partite.
Caspita.
Svoltesi in un giorno e mezzo. E quindi pensa tu che maratona enorme. È veramente faticosa, per tutti.
Per rispondere chi ha dei dubbi che si tratti di uno sport, già con il ritmo dell'organizzazione è una roba da gente in forma, altrimenti non si può sostenere un ritmo del genere. Questo è una cosa che dobbiamo dire. E allora, carissimo Hubert, partiamo subito, perché abbiamo già i nostri primissimi e super graditi ospiti. Uno, come l'ho definito giustamente, un amico, ed è Francesco Cusati. Francesco, bentornato.
Buongiorno a tutti, ciao Renzo, ciao Hubert, e agli ascoltatori una felice giornata.
Eccoci qua, ciao, Francesco, Francesco. L'anima del gruppo sportivo non vedenti di Milano, che si dà sempre da fare in tutte le direzioni possibili e immaginabili, fino ad arrivare, questa storia di pochi giorni fa, a far fare all'interno dei suoi locali, della sua sede, una partita di showdown a due calciatori di Serie A. A due calciatori del Milan, il portiere Terracciano e il centrocampista Ricci. Francesco, ma che avete combinato? Gli avete fatto cambiare sport? Che avete...
Beh, tu con un talento
Bellissimo.
soprattutto terracciano ce l'aveva,
Vabbè, ma è
perché
portiere,
chiaramente
era più facile.
era più facile,
L'istinto
sì.
del portiere.
No, comunque è stata veramente una bella esperienza. Si sono prestati sia Ricci che Terracciano a questa partita di showdown, si sono bendati e il tutto è avvenuto in occasione della consegna del pulmino, del nuovo pulmino del gruppo sportivo che è stato donato dalla Fondazione Milan. E quindi in questa occasione li abbiamo invitati all'Istituto dei Ciechi, dove abbiamo appunto un tavolo di showdown qui in Sala Trani all'Unione Ciechi di Milano, e lì in questa occasione li abbiamo assolutamente coinvolti sia nella partita di showdown, hanno visto un po' come si allenavano i nostri e poi si sono prestati, e poi abbiamo fatto anche un piccolo briefing al buio, a dialogo nel buio, abbiamo preso un caffè insieme. È stata veramente una mattinata molto bella, grazie veramente sia a Milan che a Fondazione Milan per questa occasione.
Beh, allora questo grazie facciamoglielo in diretta a Fondazione Milan. No, Francesco, abbiamo questa possibilità, grazie a te.
Sì, con noi c'è, sono molto contento, lo ringrazio, Rocco Giorgianni di Fondazione Milan, con cui collaboriamo da tanti anni, con tante iniziative, l'ultima è quella che abbiamo descritto, ma ce ne sono veramente tante, anzi lascerei a lui la parola. Ciao Rocco.
Ciao, buonasera a tutti, mi sentite?
Buonasera, buonasera Rocco
Sì.
Giorgianni di Fondazione Milan, grazie di essere con noi innanzitutto.
Grazie a voi dell'ospitalità, grazie dello spazio che ci date. Ha già detto un po' tutto Francesco sull'iniziativa del Pulmino, a cui in realtà tenevamo molto, perché è iniziata con un'iniziativa l'anno scorso dove ha partecipato anche Francesco, c'è cioè la Maratona di Milano. Quindi abbiamo preso l'occasione di questo evento a cui hanno aderito tanti nostri donatori, tanti nostri amici, e tutto il ricavato lo abbiamo appunto destinato all'acquisto del pulmino per il gruppo sportivo. E poi ci è sembrata una bellissima occasione quella di far conoscere anche ai nostri calciatori la realtà del gruppo sportivo non vedenti, l'Istituto dei Ciechi, e mi fa moltissimo piacere che abbiano avuto anche l'opportunità di visitare Dialogo nel Buio.
Ecco
Cosa che io
Rocco.
personalmente ho fatto, penso 20 anni fa, non so se siamo più o meno lì, perché è stata un'esperienza meravigliosa che ancora ricordo con grandissimo piacere.
È molto bello questa che hai condiviso con noi questa tua amicizia di vecchia data con l'Istituto dei Ciechi e con la realtà portata avanti da sempre con grande passione da Francesco Cusati, perché io proprio da qui volevo ripartire a beneficio di chi ci sta seguendo. Quando è nato questo incontro, quando c'è stata questa scintilla e riassumiamo tutte quelle che avete combinato insieme, Fondazione Milan, il gruppo sportivo di Milano, perché ormai è una gran bella tradizione, non è certo stata un'iniziativa isolata quella di pochi giorni fa con la donazione del pulmino.
Assolutamente no, perché appunto la scintilla credo che sia nata davvero con l'invito da parte del presidente Masto a poco tempo dopo l'inaugurazione della mostra. Allora il Milan aveva la sede poco distante dall'Istituto dei Ciechi a Milano, quindi siamo stati invitati a partecipare e a vivere l'esperienza di questa mostra, e da lì è nato un rapporto che di fatto non si è mai interrotto. Ogni domenica, Francesco forse lo avrà raccontato in altre occasioni, 10 amici vengono e assistere alla partita, ci hanno permesso di sviluppare e di inaugurare un'attività che è l'audiodescrizione, che ormai quasi tutti gli stadi italiani hanno, ma oggettivamente grazie all'aiuto di Francesco, dei nostri amici di Milano, è partita da San Siro ed è stata poi pian piano adottata. Abbiamo l'audiodescrizione, cioè la possibilità di vivere l'esperienza della partita, oltre che ad essere sugli spalti, ma ad avere in cuffia anche una descrizione della partita dedicata da una persona, da uno speaker, da un giornalista sportivo che però ha la competenza e la sensibilità di accompagnare i nostri amici in questa esperienza. Dicevo che ci ha permesso nel tempo appunto, di sviluppare questa attività, di passare per esempio ad un'app, non più appunto in FMM con le radio, ma da app, quindi da telefonino. E quindi questo semplicemente permette anche a chi non è allo stadio di vivere la partita con un'audiodescrizione dedicata potenzialmente in tutto il mondo. E adesso l'ha adottato la Lega, l'ha adottato la FIGC, quindi la nazionale ha adottato anche lei per le partite in casa questa modalità diciamo, di inclusione. E quindi queste sono alcune delle iniziative, però il fatto che tutte le domeniche, tutte le partite del Milan ci siano degli amici che vengono a vivere con noi la partita, per noi è veramente un motivo di felicità.
Ecco, Francesco, tu
Poi
sei.
se
Sì,
posso aggiungere,
devi, devi.
infatti,
Anche perché
vabbè,
ci devi
questo
fare
tipo.
pure da memoria storica, perché dalla prima volta in cui abbiamo parlato, ed era davvero un progetto pilota a Milano le società, a partire dal Milan, poi subito dopo anche l'Inter, sono state le pioniere dell'audiodescrizione negli stadi, e fortunatamente sono state imitate da tantissime, non tutte però, mannaggia, le altre realtà di alto livello. Ti chiedo intanto anche un check a distanza di qualche anno, perché ormai si è partiti 6 anni fa almeno.
Sì, si è partiti, guarda, me lo ricordo ancora, nel 2019,
Beh, sì.
l'ultima di campionato con Milan Frosinone, quindi ricordo ancora questa partita pilota, e da lì veramente se n'è fatta di strada. Si usava la radiolina, come ha detto Rocco, adesso si usa un'app che decisamente a livello anche tecnologico ha raggiunto dei livelli incredibili perché la latenza è veramente minima, non c'è dispersione, non ci sono, diciamo, anche a livello radio, quando succede che ci sono delle interferenze. E l'ultima, questo sì che è una notizia, che si è aggiunta a questa squadra di squadre: Milan, Juve, Como, Inter, Genoa, Lecce. L'ultimissima, proprio il 7 dicembre, notizia di quindi di pochi giorni, è il Napoli, che anche il Napoli
No, meno
per
male.
due anni darà questo servizio a tutti i tifosi ciechi e tifosi napoletani. E non solo, perché io ho già detto anche al presidente Ambrosino dell'Unione Ciechi di Napoli che grazie a questa opportunità verrò a Napoli a vedermi Napoli-Milan, perché questa è un'opportunità veramente che è da
Ogni scusa è
sfruttare.
buona, Francesco, comunque, anche seguire il Milan è incredibile.
Anche perché se è per questo un altro Napoli-Milan, basterebbe fare un salto in Arabia domani, eh.
Ah, certo,
Magari
esatto. Esatto.
un po' fuori mano.
Leggermente. Però quello che appunto mi piace sottolineare è che questa opportunità dell'audiodescrizione ci dà il via, cioè la possibilità di andare anche in trasferta e seguire la nostra squadra anche in modo attivo. Tant'è vero che l'anno scorso sono andato a Torino, purtroppo no, cioè quest'anno in realtà, perché all'inizio di quest'anno non è andata bene, però ho avuto l'opportunità di andare a Torino. Andrò a gennaio a vedere Como Milan, quindi è anche la possibilità di seguire non solo in casa la mia squadra del cuore, che grazie a questa possibilità, dopo tanti anni, io ho fatto tanti anni da ragazzino, da ragazzo, a seguire il Milan, andare tutte le domeniche allo stadio, poi l'ho sempre seguito da casa e questa opportunità è bella, bella. Mi sembra di ritornare ai vecchi tempi.
Decisamente. Hubert Perfler per Rocco Giorgiani di Fondazione Milan.
Direi sbalorditivo, nel senso una bellissima sorpresa, una bellissima per chi lo segue, per chi segue soprattutto chi è vicino al gruppo sportivo, lo ha saputo. Adesso pubblicarlo così in radio è veramente un piacere, perché tutti gli ascoltatori, soprattutto di Slash Radio, ormai lo sanno e sicuramente si doteranno di questa app, che credo sia il mezzo in assoluto migliore, perché credo che, non so, dirti una percentuale, ma è veramente enorme, qualsiasi non vedente ormai ha un iPhone e quindi ha uno smartphone a mano, per cui sarà semplicissimo, veramente, e meglio, condivido, della radio, quindi senza disturbi, senza cose, veramente un plauso e complimenti vivissimi per questa iniziativa, Francesco, ma soprattutto la fondazione che l'ha reso possibile. È veramente un grande sogno, qualcosa del genere l'avevamo studiato noi con la Formula 1, l'abbiamo provato, l'abbiamo tentato, non è del tutto riuscito perché appunto probabilmente non avevamo alle spalle la fondazione che appunto ovviamente ci sarà una remunerazione per il giornalista professionista eccetera eccetera, noi avevamo l'inghippo in quel settore là, ma veramente complimenti, guardate, è una bellissima ed eccezionale notizia e spero che tutti i non vedenti, tifosi, e ce ne sono tantissimi, soprattutto per il Milan, tengo a dire, sicuramente l'adopereranno, quindi grazie anche assolutamente a nome di tutti i soci.
Ecco, io se posso, sì, Renzo, no, vai, certo, per chiudere, certo, il discorso, chi vuole può chiaramente far richiesta di questa opportunità inviando una mail a San Siro per tutti, giusto, @istcechimilano.it, quindi per chiedere informazioni San Siro per tutti @istcechimilano.it. Volevo aggiungere solo una piccola cosa, sì, perché Fondazione Milan veramente ci sorprende tutti gli anni, ci invita a casa Milan, al Museo Milan, e quest'anno ha invitato una piccola delegazione anche a Milanello ed è stata veramente un'esperienza bellissima, abbiamo potuto seguire gli allenamenti da vicino e avvicinare anche i nostri
quando è successo questo?
Calciatori. Questo è successo a metà novembre, dopo la nazionale, sì, abbastanza recente, praticamente sì, dopo...
Sì, è stato durante la pausa del break nazionale, ma erano già rientrati anche i nostri calciatori che erano in giro per il mondo, quindi è stata una bellissima occasione per poter, vuol dire, allargare e aprire Milanello, cosa che facciamo ormai grazie alla collaborazione del Milan regolarmente, e mi ricordano che è stato prima del derby, quindi tornate presto.
Ah, è vero.
A trovarci, perché è andata bene.
Te l'avrei chiesto, infatti, prima di quale partita, perché si sa che nel calcio prima del derby, queste cose del derby contano, e quindi...
Non siamo scaramantici per niente.
No, però, come dire...
Non ci credo, ma succede,
osserviamo, noi osserviamo e segniamo come sono state le cose. Rocco, ti volevo domandare, allora, come è stata la reazione, anzi le impressioni ex post dei due ragazzi, di Samuele Ricci e di Terracciano, perché dalle immagini ho visto che più passavano gli istanti e più stavano a loro agio, si divertivano. Sappiamo che i giocatori sono fisiologicamente lontani dalle persone normali, fanno la loro vita piena di impegni, tutti incasellati, e qualcuno poi, ovviamente non è il caso dei due che abbiamo detto, magari neanche troppo simpatico, mentre invece di loro due è proprio uscito il tratto umano molto sincero proprio.
Guarda, su questo, io lavoro in Fondazione Milano da un po' di tempo, quindi da 22 anni ho avuto l'opportunità e la fortuna di incrociare tanti calciatori, e dico sempre che sono dei ragazzi, dei giovani adulti che hanno la loro personalità e trovi personaggi molto diversi.
Certo.
In questo caso non posso non dire che sono stati loro anche a chiederci di fare questa cosa, e quindi si sono proposti nel poterci accompagnare in questa iniziativa, e le reazioni sono veramente diverse, perché in molti casi, appunto, l'hai descritto bene tu, magari inizialmente c'è un po' di impaccio perché non sanno come reagire a certe situazioni, e come se ci trovassimo noi in un contesto fuori dal nostro usuale ambito di vita, di lavoro, ma man mano appunto nascendo anche dal loro desiderio di mettersi in gioco, poi grazie anche poi a chi ci ha accolto è più facile immedesimarsi e stare un po' al gioco, tra virgolette, o comunque essere più sciolti, più tranquilli. Ma succede, è successo in altre situazioni, in altri contesti, con Fondazione Milan molto diversi, per esempio, questo molto particolare quando andiamo a fare le visite negli ospedali, che sono ovviamente un contesto completamente diverso, in alcuni casi anche provante, perché ti trovi di fronte molto spesso, e normalmente andiamo nelle parti di pediatria o comunque in situazioni particolari, lì l'impatto è un po' più forte e molti non se la sentono, come succede alle persone, a chiunque. Quindi le reazioni sono veramente diverse in base anche alla personalità, alla storia che hanno anche loro, perché tanti calciatori provengono anche, noi abbiamo sempre avuto molta internazionalità, quindi provengono da contesti diversi da quello italiano e paradossalmente hanno magari delle storie particolari, difficili alle spalle, che un po' li aiuta. Ma in questo caso abbiamo avuto i nostri due, sono italiani, ma ripeto, sono stati loro a proporsi e
Molto bella
appunto, a
questa
parte
cosa.
l'impaccio iniziale, poi è stata un'avventura. Per questo dicevo all'inizio, mi ha fatto piacere loro potessero vedere, è quello che cerchiamo di fare con tanti, no? Cioè cercare di introdurli alle realtà che Fondazione Milano in qualche modo accompagna o cerca di sostenere, per farli scoprire un pezzo di realtà che normalmente c'è il rischio che non vedano, o per il loro lavoro, per il loro mondo, che rischia di essere in alcuni momenti o per larghi tratti un po' ovattato, non gli permette di vedere. Mentre la fondazione ti apre alla realtà di tutti i giorni, che spesso è faticosa o piuttosto che problematica, e questo aiuta a stare un po' più con i piedi per terra, e probabilmente anche a godere un po' di più di quello che hai, se mi permetto un po' di allargare il discorso.
Giusto, giusto, giusto. Ed è veramente un grande segnale ed è una fortuna perché in questo caso chiaramente da un pulpito come il nostro il tentativo è sempre quello di innescare un effetto trascinamento, di circolo virtuoso, di esempio che si vada a propagare e una platea all'interessamento di una realtà come Fondazione Milan è veramente la cassa di risonanza migliore che si possa avere. Speriamo che vi copino sempre, vi copino tutti, perché questa è una strada davvero
Ma guarda, in
virtuosa.
questo scusami se ti
Sì.
interrompo, perché è importantissima questa cosa che dici, secondo me, perché è uno dei pochi ambiti in cui c'è poca concorrenza,
Esatto.
ma ci vorrebbe una maggiore collaborazione, c'è anche spirito di collaborazione, come è stato l'esempio dell'app, della descrizione che ti scrivevamo prima, ci vorrebbe molta più sinergia anche più aiuto a sviluppare delle iniziative insieme, perché credo che il calcio, con tutti i suoi problemi, abbia un grande potenziale ancora da sviluppare, da esprimere, nel poter portare avanti delle cause, nel poter anche esprimere delle posizioni, esprimere dei messaggi, aiutare concretamente dove possibile, e che va implementato ancora di più. Ci sono esempi in giro per l'Europa dove si vede in modo chiaro che si può fare veramente tanto di più. Non abbiamo la pretesa di risolvere tutti i problemi del mondo, ma di fare quello che più possibile, quello che ci è permesso, ecco. E su questo, secondo me, bisogna un po' lavorare di più insieme.
E questo è veramente l'auspicio migliore. Allora, grazie di cuore Rocco Giorgianni di essere stato con noi
Grazie a voi.
e ci riascolteremo presto perché sicuramente ci saranno tante altre belle avventure di Fondazione Milan insieme alle realtà collegate all'Unione di cui dare conto a chi ci segue.
Grazie, vi aspettiamo a San Siro a questo punto.
Evviva, evviva, ci verremo, ci saremo, ci faremo spiegare tutto naturalmente da Francesco. Grazie a Rocco Giorgianni
Grazie,
di
buona
Fondazione
giornata, grazie ancora.
Milan.
Ciao Rocco.
Caro,
Ciao.
caro Francesco, tu resti con noi perché sei venuto a conoscenza da cronista provetto di una notizia bella bella che sta per diventare una grande opportunità per gli appassionati che stanno contando i giorni dall'inizio di Olimpiadi e Paralimpiadi che l'Italia ospiterà a Milano e Cortina, quelle invernali naturalmente.
Esatto, esatto. Proprio in questi giorni si sta prestando, diciamo, tutta una organizzazione incredibile, perché si parla di quasi 400 ore di diretta, proprio sull'audio descrizione di tutti gli eventi, sia delle Olimpiadi che delle Paralimpiadi, attraverso il sistema che si chiama Connect Me Too, che è quello che si utilizza anche per il calcio, per il rugby, per il basket, come dicevamo in precedenza, e è stato fatto un accordo per cui tutti gli eventi, sia chi sarà in presenza allo stadio, al palazzetto o anche sulle piste, ma anche chi è a casa potrà usufruire appunto di un'audiodescrizione specifica dell'evento stesso. Sono circa un'ottantina di audiodescrittori che stanno per essere formati, e questo darà veramente un'opportunità incredibile per chi ama lo sport, ma anche chi non lo ama, perché tante persone seguono le Olimpiadi in quanto Olimpiadi, e quindi darà la possibilità a tante persone di avvicinarsi e seguire l'evento al meglio. Chiaro, ci saranno i fortunati che potranno andare all'evento e quindi usufruire lì al momento. Io sono qui a Milano, quindi sicuramente seguirò qualche evento di hockey, di short track, adesso mi sto organizzando, però anche da casa ci sarà questa opportunità. Vedremo, ecco, con Renzo già ci siamo mezzo accordati di spiegare e di dare tutte le informazioni in una prossima occasione a ridosso dell'evento, perché l'evento inizia il 6 febbraio. Ecco, anche la cerimonia di apertura sarà audio descritta.
Beh, magari anche, caro Hubert, il mese prossimo, magari con qualcuno che sta curando questa mastodontica operazione che darà veramente una marcia in più agli appassionati ciechi ipovedenti, un nuovo approfondimento potremmo quasi dedicarlo, no?
Ma assolutamente sì, ma stai scherzando, anche perché è veramente una innovazione gigantesca, perché è proprio un sogno che si realizza, no? Perché la TV, noi lo sappiamo, noi che non ci vediamo proprio bene, no? Sappiamo benissimo che purtroppo, per quanto, come posso dire, siano bravi anche i colleghi, i giornalisti televisivi, le cronache, eccetera, che però ovviamente non hanno quell'in più che di cui ha bisogno il non vedente, no? Cioè, quindi quelle descrizioni che per ovvie ragioni un vedente non va, perché lo vede, quindi non ha bisogno, no, di questa, e quindi questo è veramente fantastico. Io, guarda, rimango, non lo sapevo ed è una bella sorpresa, Francesco, ne vengo a conoscenza, è la prima volta che sento di questa così vasta, anche sia del calcio, ma adesso ancora di più. Io sono un super appassionato, come tu sai, di sci, per ovvie ragioni, da dove vengo, sai, impariamo prima a sciare e poi a camminare, quindi sono veramente felice, contento, e ti faccio veramente tanti tanti complimenti, perché è una grandissima conquista per tutti i non vedenti. C'è poco da fare.
Davvero bello, caro Francesco, quindi sei stato già precettato nuovamente tra un mesetto, ti diamo giusto il tempo di addentare qualche panettone, qualche pandoro, qualche torrone nel frattempo, e ti ringraziamo di cuore di essere stato con noi, di averci portato Rocco Giorgiani di Fondazione Milan e di averci dato questa grande notizia in vista della fruizione di Olimpiadi e Paralimpiadi. Francesco, a presto.
Bene, grazie
allora.
A voi.
Grazie.
Per, Ciao a tutti e buone feste. Buone feste. Ciao
Ciao
ciao.
Francesco,
Buone
anche a te.
feste, Francesco Cusati, che è stato il nostro sherpa nella trasmissione odierna. E adesso, caro Hubert, dato che ci siamo attraverso le notizie riguardanti Milano Cortina, già piuttosto proiettati nel 2026. E una disciplina di cui ci siamo spesso occupati, ma che siamo curiosi di sapere come ha strutturato la sua prossima stagione tra campionato, impegni internazionali, quelli proprio della nazionale, perché è un movimento in crescita, ma che deve ancora colmare un piccolo gap con i migliori al mondo, ci porta a tornare ad occuparci di calcio a 5, categoria B1, così come organizzato e strutturato dalla federazione, dalla FISPI, che per questo stiamo per andare in connessione con un dirigente che peraltro non avevamo ancora sentito a questi microfoni, e quindi abbiamo anche la curiosità di ascoltarlo e di presentarlo a chi ci segue. Arriverà tra pochissimo, questo grazie alla sapienza tecnica della Valente Regia con Pino Max e con Alessio Germini. Tra poco sarà ai nostri microfoni Marco Della Frera, che è il direttore sportivo del calcio a 5 B1 della FISPIC, e con l'ok dei miei angeli custodi alla console lo accolgo con molto piacere. Marco Della Frera, benvenuto.
Grazie mille, buongiorno a tutti.
Buon pomeriggio, siamo qui con Huber Perfler perché siamo particolarmente curiosi di sapere cosa ci aspetta nel 2026 calcistico, oppure facendo un piccolo passo indietro, un bilancio dell'anno che si sta chiudendo. Cominciamo da qui.
Sì, allora diciamo che un bilancio positivo. Direi perché comunque il movimento si sta integrando, si sta allargando, si sta consolidando. Il risultato della nostra nazionale alle scorse Nation Cup, il terzo posto, che ci va anche un po' strettino, ci permettiamo di dirci, è un ottimo risultato. E gli occhi però sono al 2026, ecco, quello che arriverà, che ci aspetterà in questo prossimo, nel nostro prossimo futuro. Quindi abbiamo davanti a noi 6 mesi di preparazione, perché come sappiamo tutti, ad agosto, da Ferragosto, praticamente dal 14 di agosto, ci sono gli europei a Strasburgo, e quindi lì saremo chiamati ad avere, diciamo, saremo chiamati al banco di prova importante, e che noi vogliamo essere pronti per poter toglierci qualche, come posso dire, soddisfazione, anche in visione del fatto che le prime quattro dell'Europeo saranno qualificate alle Paralimpiadi di Los Angeles. Non solo questo, però, perché nel 2026 inizierà anche un nuovo progetto che riguarda il calcio B1, che è quello del femminile.
Ah, questa è una gran bella novità, parliamone.
Eh sì. Abbiamo definito da poco, roba di giorni, con il presidente Alviti, con il vicepresidente Girolamo, l'inizio, diciamo, dell'attività nazionale femminile di calcio B1. E dovrà esserci, ci sarà il primo raduno nel mese prossimo, mese di gennaio. Dobbiamo ancora definire la data, ma sicuramente sarà intorno alla metà di gennaio. E lì ci sarà, faremo anche una presentazione pubblica, giustamente perché è una grande novità della nostra federazione, che giustamente apre anche al femminile, cercando di dare un canale esclusivo al femminile, perché ora come ora le ragazze giocano con i maschi.
Sì.
Nel nostro campionato, come a Roma Melissa, come Roccaraso o Crema prima, Roccaraso adesso a Ilaria. Quindi adesso cercheremo di spingere anche in quella direzione, in modo tale da poter permettere, magari in un futuro, So che è una strada molto lunga, piena di ostacoli, ma riuscire magari a imbastire anche un piccolo campionato anche per la sezione femminile sarebbe un grande obiettivo che nel futuro ci ambiamo a raggiungere. Ecco,
questa è veramente una grande notizia perché si iscrive proprio nel solco della grande spinta che dalla riapertura post pandemia in avanti la federazione ha dato al calcio B1, che chiaramente aveva sofferto tantissimo in quel periodo, si era fermato come tutte le altre discipline, aveva faticato parecchio anche a riorganizzarsi a livello di campionati, a livello di nazionale, ma diciamo le cose stanno procedendo e anche in maniera ambiziosa, da come ci stai dicendo, direttore.
Noi cerchiamo di fare il meglio, cerchiamo di inserire il più possibile formule del campionato che cerchino di essere sempre migliorative. La Coppa Italia deve essere, abbiamo studiato una modalità differente rispetto a quella che era con cui abbiamo terminato, diciamo, la stagione 24-25, che è stata un po' confusionaria nell'ultimo periodo. Adesso abbiamo un attimo rimesso in ordine la cosa e cerchiamo di rendere più competitivo possibile sia il campionato che la Coppa Italia, perché alla fine, come ho detto nella riunione con le società, alla fine noi dobbiamo cercare di rendere le società, fare in modo che le società riescano a performare al meglio, perché l'obiettivo finale è quello che le società facciano il meglio per gli atleti, perché portino più atleti possibili e più competitivamente possibile alla nazionale, che è l'obiettivo ultimo della federazione e di tutto il movimento del calcio B1 per la FISPIC. Quindi l'obiettivo deve essere quello. Abbiamo già programmato da qua la marcia avvicinamento all'europeo, con sicuramente 4 raduni, ma cercheremo di magari di inserirne ancora un paio, in modo tale da poter far lavorare la nazionale il più possibile, lasciare al mister la possibilità di inserire le sue idee e i suoi concetti, che per ora stanno dando ottimi risultati, sperando che migliorino ulteriormente e che ci possano permettere di raggiungere obiettivi importanti. Poi,
ecco, dal punto di vista proprio di questo culmine dell'appuntamento degli europei e della strada che sta facendo negli anni la nazionale, siete in linea con i vostri progetti? E noi spesso abbiamo la possibilità, la fortuna di parlare anche col CT, con alcuni dei ragazzi. Come siamo messi intanto sul reclutamento di nuove leve? A un certo punto c'era stato un problema di inaridimento, i grandi vecchi del passato ovviamente, proprio per il tempo che trascorreva, non potevano più dare lo stesso contributo, e quindi si è andati nella direzione di cercare di allargare la base, no?
Certo, allora l'obiettivo è assolutamente quello di rendere il più pubblico possibile l'attività, perché so che sembrerà strano, ma io sono di Crema nella zona, nonostante Crema abbia avuto per anni la squadra campione d'Italia, la gente non sapeva, ma gli stessi non vedenti, gli stessi persone, Luigi Di Lodi non sapeva dell'esistenza del Crema non vedenti, del calcio non vedenti. Ci sono alcune situazioni, diciamo, che non, per mancanza di volontà, non da parte della federazione, ma da parte del pubblico che dovrebbe recepire determinate informazioni, un po' di pigrizia, chiamiamola così, c'è stato un po' di rallentamento in questa cosa. L'obiettivo sicuramente è quello di fare più eventi possibili, infatti ci stiamo muovendo anche con diversi comuni che si sono avvicinati al movimento del calcio non vedenti, e vorremmo fare magari qualche raduno della nazionale in zone perdonatemi, sì. Esco da un'influenza.
Ci siamo,
e
ci siamo.
Eccoci.
Nessun problema, eccoci qui.
Eccoci qui. E appunto stavo dicendo che dei comuni che potrebbero darci una mano ospitando un raduno della nazionale e quindi che possano nel territorio far vedere l'attività che la FISTIC fa per gli atleti.
Ecco, allora...
E quindi per cercare di diciamo ampliare il bacino d'utenza.
Allora, direttore, ti facciamo prendere un sorso d'aria e credo anche un sorso d'acqua, che sia quel che serve in un caso del genere. Caro Uber Perfler, l'impegno per riportare in auge una disciplina importante, l'andarsi a misurare a livello internazionale e la volontà di sistema proprio di allargare il reclutamento, aprire a quello che nei programmi dovrà essere un vero e proprio campionato femminile, è un qualcosa che fa ben sperare per il futuro della disciplina, no?
Ma assolutamente sì, anzi io spero che un po' tutte queste discipline che insomma hanno avuto un bel percorso, sono stati molto frequentati nel passato, e purtroppo così sono così pian piano sono andati a morire quasi. Per fortuna si rivede una ripartenza. Io sono ancora emozionato dall'ultima trasmissione che avevamo fatto, se ti ricordi, Renzo, con il San Paoli, che
già,
veramente è una realtà.
Nel 2026 li richiamiamo, perché come saprà benissimo anche il direttore della Frera, l'invidia che ci hanno fatto i ragazzi di St. Pauli, parlandoci intanto di un movimento in cui tutte le squadre professionistiche hanno anche la sezione paralimpica, e quindi c'è una Bundesliga parallela con dei campionati
veramente
meravigliosi. Ecco, quello sarebbe un bel sogno proprio.
Io infatti, Renzo, sì, io spererei veramente in una cosa del genere e suggerirei al direttore una cosa del genere. Io credo che se la FISPIC adottasse un sistema simile, dico, non è detto che si possa copiare pari, però voglio dire un sistema simile, assieme, il protocollo esiste già, non so se c'è da rinnovare o che con la FISPIC, con l'Unione Italiana Ciechi, perché non potendo essere associazione di promozione sportiva per il decreto fatto insomma dal ministro, io credo che però i non vedenti senza l'Unione Italiana Ciechi saranno difficili da scovare, ossia tutto è possibile, ma è sicuramente più difficoltoso il percorso. Magari insieme si potrebbe studiare un modo per rilanciare un po', no, questo sport che noi ovviamente promulghiamo con lo sfoltimento dei divani, ossia di fare l'attività, basta fare un'attività, perché è importante sia a livello salute, fisico, eccetera. Ma se poi riusciamo a dare una mano alla FISPIC, che tutto sommato ha sicuramente dei scopi molto similari alla nostra, quello di appunto promuovere tutto quello che poi si trasforma in spazialità, movimento, autonomia, bla bla bla, e quindi avendo cose assolutamente simili e obiettivi anche similari, io credo che forse bisognerebbe un po' più approfondire e rendere concreta questa collaborazione, perché io mi complimento, insomma, se appunto anche il femminile adesso viene fuori, eccetera. L'importante è andare a cercare, no, questi ragazzi che ci sono, non è che sono spariti, non è che, come dicono tanti, ci sono meno ciechi, non ci sono più ciechi, non è vero, ci sono, solo che sono integrati e quindi sono un po', non sono più così in vista come all'era, al tempo degli istituti, insomma, dove era facile individuarli e avere chiaramente un pozzo senza fondo di materiale umano, insomma, no? Era molto semplice, e quindi basta insistere. Io mi complimento con il direttore, insomma, forza, e faccio sicuramente il tifo.
Ci salutiamo così, direttore, allora, con l'auspicio di dare sempre più impulso alla disciplina, ma alla diffusione, alla comunicazione, come ci stavi dicendo giustamente tu, delle possibilità che già ci sono.
Grazie anche a voi per il tempo che mi avete dedicato, che mi avete permesso di passare con voi, e niente, speriamo di risentirci prossimamente per altre novità importanti. Ecco.
Perfetto, lo faremo, torneremo a disturbarti sicuramente. Grazie mille di essere stato con noi e buone feste.
Altrettanto a tutti.
Il direttore sportivo del calcio a 5 B1 della FISPIC, Marco Della Frera, è stato con noi e adesso ci avviamo alla gran finale, caro Hubert. L'introduzione stavolta la devi fare tu perché sei tu il maestro di cerimonia dello scopone scientifico. Prima ti chiedo in diretta una cosa proprio, visto che i miei valentissimi amici e colleghi della regia non riescono a trovarti per i classici auguri di Natale che stanno per andare in onda da parte dei nostri dirigenti, ma vuoi fare un augurio di Natale urbi e torbi da parte tua ora in diretta? Io sto zitto 30 secondi e lascio a te l'onore. No, nome, cognome e auguri a piacimento, così proprio la evinciamo dal mensile.
Ma assolutamente sì, io sono più che lieto, quindi Hubert Perfler è lietissimo di dare e di fare a tutta l'Italia, a tutti i soci, a tutta l'Unione Italiana Ciechi e dintorni gli auguri più sinceri e calorosi di un felice Natale, ma soprattutto di un prospero e rigoglioso anno nuovo e che porti tanta salute e tutte le esse che si vogliono immaginare, diciamo così.
Fantastico, fantastico, Hubert, che meraviglia, vedi, impresa diretta, una cosa che non era assolutamente preparata, ma non è che si è Kaiser per casualità, lo si è proprio per lignaggio. Senti, ci introduci tu i campioni 2025 e poi insieme a loro ci raccontate come è andata questa avventura, anzi la chiamata in apertura maratona dello scopone scientifico.
Ma assolutamente sì, ne parlo veramente con orgoglio perché siamo riusciti a realizzare veramente un miracolo, potrei definirlo, perché organizzare in Sicilia, a Palermo, un evento di quella portata a quel giorno, cioè a Santa Lucia, è stata veramente un'impresa che ci ha messo questa volta dura prova. Siamo riusciti, poi ci si è messo anche lo sciopero in mezzo, che non manchi nulla. Per fortuna non hanno bloccato gli aerei e quindi questo almeno ci è stato una fortuna enorme, ma la preparazione è veramente stata difficile, trovare i posti, ma forse proprio grazie a queste difficoltà siamo riusciti ad organizzare il campionato nel cuore di Palermo, quindi per la prima volta, devo dire, perché solitamente cerchiamo alberghi periferici perché costano meno, c'è poco da fare, insomma, no? Siamo tanti, siamo una settantina di persone, quindi insomma non sono proprio pochi, no? Quindi si tenta insomma di ridurre un po' i costi, ma insomma siamo riusciti ad ottenere un ottimo prezzo grazie a Francesca, la presidente regionale Olivieri, la presidente regionale della Sicilia, che ci ha dato una grossa, veramente grossa mano e stava assieme a me per rinunciare, e stavamo per ripiegare a Tirrenia perché non si riusciva in nessuna maniera. Comunque, per venire a noi, abbiamo in linea due grandissimi campioni, non direi nuovi perché sono già molto conosciuti nel nostro ambito e hanno anche già vinto nel passato, quindi voglio dire della campagna, cioè Giovanni e Vincenzo, che sentirete tra poco la loro testimonianza, ma è stata veramente emozionante, una maratona, ma nel vero senso della parola, 105 partite, tutto di un fiato, nel senso si è partiti il mercoledì nel pomeriggio alle 4 per finire alle 6 di sera di sabato, quindi pensate ad una lunghissima maratona che ha visto appunto tutte le squadre, tutte le 15 squadre che dovevano essere 16, ma l'ultimo giorno, cioè la mattina stessa, purtroppo proprio la Lazio c'è mancata, nel senso hanno avuto un problema che può capitare tra tante persone ovviamente, e non abbiamo più potuto sostituire la coppia, questo ci è veramente dispiaciuti, se no sarebbe stato anche un record forse. Ed era la, niente meno, poco di meno, 20ª edizione, quindi bellissima, una cifra tonda. E qui approfitto appunto del microfono, abbiamo ancora qualche minuto poi per sentire i nostri campioni, ma approfitto per dire in diretta che col prossimo anno intendiamo modificare il regolamento, dove introdurremo la vera itineranza di questo evento, ossia siccome sono troppo forti evidentemente, ma abbiamo visto negli ultimi anni che a vincere sono sempre le regioni dove si gioca evidentemente molto di più, si allenano molto di più e sono bravi, c'è poco da fare, sono dei veri professionisti, li chiamo io, ossia Campania, appunto, Sicilia, Puglia e Lombardia, queste sono le regioni dove noi giriamo, e un po' dispiace perché noi questo messaggio di questo bellissimo sport, come dici tu, e comunque un'attività di tempo libero di cui mi sono occupato in tutti questi anni, io credo sia uno dei più sentiti e più partecipati, perché tra i campionati periferici e quelle regionali e poi quelle nazionali coinvolgono veramente tanta gente, e questo è un modo assolutamente di sfoltire i divani, anche se dopo non è un'attività come hai detto bene tu, come posso dire, fisica, impegnativa fisicamente, ma sicuramente mentale, la concentrazione, la memoria, è tutto assolutamente necessario per giocare bene lo scopone scientifico. Ma facciamolo testimoniare ai nostri campioni che abbiamo in attesa.
Assolutamente.
Io spero che il prossimo anno sempre di più partecipino e sempre più gente si stringa attorno a questo bellissimo gioco che tanta soddisfazione dà.
Eccoli qui allora, Giovanni Trancucci, benvenuto.
Grazie, buonasera.
Buonasera Giovanni e buonasera anche a Vincenzo Travaglione.
Buonasera.
Eccovi qua. Hubert ha detto tante di quelle cose, ma non ha detto voi siete la coppia campione d'Italia in rappresentanza di quale regione?
Campania.
Beh, ecco, è giusto che tutti coloro i quali sono all'ascolto lo sappiano. E allora a voi un'impressione per uno, partiamo da Giovanni, è stata una vittoria per la quale eravate partiti o ve la siete ritrovata strada facendo?
Quando uno inizia c'è sempre la speranza, no? Di giocare, di vincere, ma non c'è una parte, non c'è nessun gioco, basta stare molto attento, ricordarsi le carte, quelle che escono, quelle dell'avversario, anche perché noi siamo di Benevento non c'è una tre coppie che possiamo giocare, quindi come allenamento pochissimo, quasi zero. Quindi solo siamo molto attenti, per mente io, le carte che escono, le carte che sono uscite, le carte che stanno ancora da giocare. Poi ci vuole molto QF, molto.
Il famoso Q Factor. Ecco.
Qualche fortuna, perché sennò, sennò
così.
È inutile.
Verissimo, Giovanni. Vincenzo.
No, un sì. Piccolo appunto.
Certo.
Che a me non anche, sono stato presidente dell'Unione di Benevento, quindi per l'inserimento di non vedere le cose. Però questo è sempre un torneo per non vedenti. Perché ci sono i vedenti? E mi spiego subito.
Sì.
È facile. Perché vuole essere abbiamo voluto che sia uno sport di integrazione e
sì,
quindi non vogliamo trasformarlo.
L'ho anticipato, no? Io l'ho detto prima. Sono veramente d'accordo, sport di integrazione. Però ci sono i vedenti che sono poco, se vogliono poco integrare, perché se un vedente gioca come è successo a noi, non so, solo perché non so, Vincenzo che mossa ha fatto, questo vedente gioca, si è rivolto in un modo sgarbalizzo, poco civile, anche se è una persona anziana, dicendo che è un segno, boh.
Aspetta, mi dispiace dire
questa cosa. Io non so che mossa ha fatto, perché io quando sono guardo le mie carte, anche perché sono i potenti che sono con l'occhio sinistro, quindi il campo visivo non è molto.
Vabbè, adesso poi ne parleremo io e te, ovviamente non in diretta questa cosa qua, però io direi che
però ho voluto dirlo perché ci siamo rimasti molto male.
Vabbè, pazienza, però voglio dire.
Era meglio Vincenzo, se... va bene, certo. Ok. È stato comunque... basta, tutto a posto.
Sì, appunto, che non va bene in diretta, comunque va bene, anche sfogarsi. Comunque, ascolta, succede questo, noi abbiamo voluto anche appunto aprirlo ai vedenti perché... appunto, deve essere uno sport integrato ed è giusto così perché non vogliamo promuovere proprio, è stata una scelta, non vogliamo promuovere solo uno sport e allora, chiuderlo nel nostro ambito. Aspetta, non dialogare, aspetta.
Ah, sì.
Aspetta. E quindi... non, diciamo la scelta è stata questa, ecco, dopo che gli animi si scaldino durante il gioco come in qualsiasi competizione è normalissimo, quindi io non ci trovo assolutamente nulla di strano. Comunque adesso non andare avanti su questa cosa.
Allora, non abbiamo molto tempo, vogliamo ascoltare anche Vincenzo.
Ho sentito le
impressioni di Giovanni. Giovanni, resta, abbiamo ancora almeno un paio di minuti di trasmissione. Vincenzo, allora, le sensazioni, da quanto tempo siete in coppia con lo Scopone, con Giovanni, e quanto è stato difficile avere la meglio?
Allora, io con Giovanni ho cominciato a giocare la prima volta nel 2015, e fu occasionalmente così, non era un incontro preparato, tanto è vero, io avevo vinto la finale provinciale con un altro giocatore, il quale all'ultimo rinunciò perché doveva andare fuori Italia a fare una visita alla figlia. Allora io ci ho detto il posto che aveva perso la finale contro di noi, che era Giovanni con un'altra signora, e mentre la sera prima di andare a Napoli a fare la finale regionale mi sento chiamare dal segretario e dice: ma Vincenzo, domani si deve andare a Napoli. Ma io ho detto che ho rinunciato. Dice: sì, ma là non c'è neanche quel che si chiamava Clelia e devi andare per forza tu. E io con Giovanni non mi conoscevo neanche, ho pensato un poco. E andavo a giocare a Napoli e vincemmo. E così poi non siamo andati anche a fare la finale nazionale a Brescia, e pur non conoscendoci molto vincemmo già la prima gara che abbiamo fatto, anche la prima finale, poi siamo andati sempre sul podio praticamente noi. Su 6 partecipazioni siamo andati 5 volte sul podio, e quella volta che non siamo andati sul podio abbiamo fatto un quarto posto. E pensate che io erano due mesi che ero stato operato al cuore quando sono andato a giocare questa finale, ed era a Monza. Poi l'anno dopo abbiamo vinto un'altra volta a Brindisi, e poi c'è stato abbiamo fatto la finale l'anno dopo a Benevento e siamo arrivati secondi. Poi c'è stata un'interruzione dovuta al Covid, e praticamente quando si è ripreso, io la prima volta in Sicilia non sono voluto venire perché non me la sentivo, perché per me che in condizioni fisiche un po' malandate era pericoloso, insomma, d'inverno,
certo.
Perché difatti il mare agitato, me l'hanno raccontato come è andata, è stata molto molto dura. Però quest'anno ci ho messo tutta, perché ci voglio andare. Ci siamo riusciti, abbiamo vinto anche la finale regionale a Napoli, siamo venuti, però le cose, come già anticipato Hubert, è stato proprio difficile venire, perché noi appunto il treno nostro era stato soppresso e abbiamo dovuto avviare un altro treno la mattina dopo, però non c'erano posti. Alla fine siamo venuti con un pullman della Flexibus.
Bene, sì. È stato un po' un'avventura, ma ne valsa la pena.
Io avevo rinunciato a venire. Poi è stato il mio compagno Giovanni che ha insistito.
Oh, e ha fatto bene.
Che sono venute, se no noi non venivamo.
E quindi ha fatto
lo sforzo è stato proprio enorme.
Ed è stato giustamente premiato.
Giocando. Che cosa è successo? Noi stavamo vincendo tutte le partite, abbiamo perso l'ultima partita, ma quella è stata una beffa. Se no avevamo fatto un plane di vittorie.
La on plane, boh, ma siete campionissimi comunque.
Ma di fatti Hubert mi dà le criticate.
Spero che il prossimo anno ripetiate questo bellissimo risultato. E sì. In più speriamo che non ci siano queste difficoltà, come quest'anno è stato veramente difficoltoso per lo sciopero.
È stato veramente in tutti i sensi proprio.
Certo.
Ed è stato comunque bello, grazie. Allora, è stato bello stare con voi.
Il risultato ci arriva, perché poi pensate, io avevo fatto già il giorno prima di viaggio, perché con l'UNICI eravamo andati a Roma dal Papa.
Ah, è vero.
E quindi per me il viaggio è stato già un giorno prima, molto duro, tutta la giornata fuori casa.
E certo, però, ma vi siete portati a casa questo bel titolo, grazie di avercelo raccontato.
Per me è quello più gradito.
Certo.
È quello più sofferto, però è quello che mi ha dato più soddisfazione.
Ah, molto bello, molto bello. Allora, ancora complimenti, ne approfittiamo per fare i nostri migliori auguri di buone feste a voi e alle vostre famiglie. Sì, Giovanni Trancucci, grazie. E Vincenzo Travaglione, grazie di essere stati con noi.
Grazie a voi, è molto gentile.
A presto a entrambi e complimenti per la vittoria nel torneo nazionale di Scopone Scientifico, con cui chiudiamo, e anche insieme agli auguri chiudiamo questa puntata, l'ultima del 2025, ma tanto caro Hubert, saremo qui mercoledì 21 gennaio del 2026 con il mensile / Sport che ripartirà per la sua nuova annata. Grazie di cuore di esserci stato come sempre, Kaiser.
Grazie a te, grazie a tutti i partecipanti e ovviamente a tutti gli ascoltatori, ancora veramente tanti auguri, e appunto che il gennaio ci riporti non solo la nostra trasmissione ma l'entusiasmo di sempre, e veramente un anno spettacolare per tutti. Grazie.
Saremo qui Verrin per raccontarlo. Uber Perfler, tantissimi auguri, a presto. E lo salutiamo Uber Perfler, chiudiamo / Sport il mensile, ma vi diciamo, cari amiche e cari amici all'ascolto, che dovete restare esattamente dove siete, non toccate niente, perché adesso parte una fantastica puntata di / Box imperdibile.
/ Radio Web ha presentato / Sport.